Allora, oggi vorrei presentare un altro aspetto, no, della novità di quell'insegnamento di Gesù dato con autorità rispetto a quella che potrei chiamare la questione del male e delle tentazioni, che è collegata a una, diciamo, dimensione interiore che noi raramente teniamo in considerazione. Sappiamo che c'è, però non è mai tematizzata, ed è il discorso tra ricompensa e grazia, oppure in termini più teologici tra giustizia e misericordia. E si comprende bene, tutte queste dimensioni si comprendono bene in rapporto alla questione del male. E vi faccio subito una piccola avance, via, diciamo così. In questo senso, no? Noi siamo abituati a giudicare dei sentimenti del nostro cuore, o comunque dei moti interiori, rispetto alla dimensione positiva, vale a dire, se io sento una cosa, se faccio una cosa, io tendo a giudicare se è bene o se è male. Invece l'insegnamento dei padri antichi è costante, cioè in tutti i padri è sempre stato così, e noi abbiamo un po' dimenticato. Il discernimento deve essere attuato al passivo, vale a dire, mi succede una cosa, come io reagisco? Uno mi dà una botta in testa, come io reagisco dentro? Quella reazione interiore è lo specchio per poter giudicare a che punto ci troviamo. Nella questione del male è determinante questa cosa, perché con il male noi veniamo confrontati con questa difesa dei nostri diritti, del nostro diritto, che però non corrisponde alla dimensione evangelica, cioè non corrisponde alla novità di Gesù. È una difesa di tipo umano, solito. Io subisco un'ingiustizia, mi è stata fatta una cosa non solo cattiva, ma ingiusta, allora io mi sento in diritto di difendermi. Questa difesa, che è istintiva, non è mai giocata sulla dimensione evangelica, è sempre giocata sulla dimensione della carne. Allora, il modo per discernere se il nostro cuore si trova nella dimensione evangelica o nella dimensione della carne è dato da questa reazione al male. Per illustrare questo nei termini evangelici, mi rifaccio alla parabola della zizzania, che è raccontata nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, dai versetti 24, poi con delle inframmezzo, altre due parabole, fino al versetto 43. Questa parabola è proclamata nella domenica sedicesima del tempo ordinario del ciclo A. Voi sapete che il capitolo 13 di Matteo è il capitolo delle parabole del regno. Sono raccontate 7 parabole. La particolarità della parabola della zizzania è data da questo fatto. Allora, Gesù racconta la parabola, poi ne annuncia altri 2, poi vanno in casa e chiedono a Gesù di spiegare la parabola della zizzania. E Gesù spiega la parabola della zizzania. La cosa particolare è questa. Normalmente, quando Gesù spiega una parabola, poi alla fine dice, chi ha orecchi, intenda. Noi supponiamo. Beh, non è proprio così chiaro, quindi cerchiamo di stare attenti per. Ma quando poi lui dà la spiegazione, la cosa dovrebbe essere nota, evidente. Invece la particolarità è che in questa parabola, quando lui la spiega, alla fine finisce chi ha orecchi intenda, e sta parlando al gruppo dei discepoli che gli ha chiesto la spiegazione della parabola. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il passaggio dall'oscuro al chiaro, dall'incomprensibile al comprensibile, non è dato una volta per tutte. È un processo continuo, costante, che è in relazione al grado di intimità, di conoscenza del Signore Gesù. Cioè, più noi conosciamo il Signore Gesù, e più questo passaggio dall'oscuro al chiaro avviene. Meno conosciamo, meno avviene. Il conoscere non è fra le studiato, il conoscere è legato alla disponibilità a praticare con immediatezza quello che Gesù dice. Più noi siamo disposti a questo, più comprendiamo. È chiaro che la parabola, non devo leggerla, vero? L'avete tutti bella chiara, no? E anche la spiegazione l'avete chiara. Vi leggo solo la spiegazione, dai. La spiegazione che dà Gesù. Quindi ha raccontata la parabola con la frase finale del padrone: lasciate che l'una zizzania e l'altro il grano crescano insieme fino alla mietitura. Questa è la firma del padrone alla parabola. Poi, quando Gesù spiega, dice: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. È più difficile la spiegazione della parabola. Ed è per questo che la finale, no? Chi ha orecchi, ascolti, è che la spiegazione di Gesù non corrisponde mai ai nostri pensieri. Allora, se noi facciamo lo scherzo di immaginare, come la spiegazione sembrerebbe ipotizzare, che la parabola è raccontata per sapere quello che avverrà alla fine del mondo, noi siamo belle fregati. Perché a noi, in realtà, non interessa nulla di quello che succederà alla fine del mondo. Quello che ci interessa è che, considerando la fine del mondo, noi dobbiamo vivere in un certo modo, secondo una certa prospettiva, la storia presente. Ed è per questo che non è mai chiaro, perché quello che avviene non dipende da noi, non abbiamo, potere sulle cose che avvengono. Noi dobbiamo solo imparare a leggerle e a viverle secondo una certa prospettiva. E la prospettiva qual è? Vi faccio fare un salto. Quando Gesù decide di rivelare ai suoi apostoli, quindi al gruppo degli apostoli, l'identità della sua persona, siamo a Cesarea, incomincia così: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Rispondono: il profeta, Elia, Giovanni Battista, re di vivo, eccetera, eccetera. Poi fa la domanda agli apostoli: ma voi, chi dite che io sia? Risponde Pietro, sempre: tu sei il santo di Dio. Gesù fa l'elogio: il Padre ti ha rivelato questo, beato te, e gli fa anche le sue promesse, no? È come se Gesù dicesse: oh, hanno capito proprio bene, allora è il momento di svelare davvero chi sono, ma non semplicemente, diciamo, come natura, chi sono, vale a dire, quale destino mi aspetta perché l'opera di Dio sia manifestata agli uomini. E per la prima volta annuncia la sua passione. Pietro cosa fa? No, non sia mai. Vi siete mai domandati che cosa deve aver pensato Pietro per dire no a questa cosa? Normalmente noi diamo la spiegazione che Pietro era così, diciamo, unito, no? Era così, voleva così bene al suo maestro che non avrebbe accettato che il suo maestro finisse male. Noi normalmente diamo questa spiegazione, ma è una spiegazione sentimentale, nel senso che nel Vangelo non esiste mai una dimensione sentimentale, mai. Anche quando sembrerebbe, non lo è, mai. Allora, qual è l'atteggiamento di verità che impedisce a Pietro di accogliere questa predizione, no, della passione? E corrisponde a questa, alla spiegazione della parabola della zizzania, nel senso che ci si immagina che quando Dio si presenta, dà il suo giudizio, i cattivi sono sterminati, i buoni sono esaltati. Noi abbiamo in testa l'idea che l'azione di Dio è quello di castigare i cattivi e premiare i buoni. Pietro, all'interno di questa percezione, fa questo ragionamento. Noi abbiamo scelto questo maestro riconoscendolo come il Messia. Se noi seguiamo il Messia, avremo anche la gloria del Messia. Ma se il Messia finisce male, noi dove andremo a finire? Il pensiero del rifiuto della passione è legato a una questione, perdonate, di interesse, ma è esattamente la posizione che ognuno di noi ha nella vita nei confronti di Dio. Noi facciamo questo e questo. A che scopo? Per quale ricompensa? Così l'annuncio della passione mai ci può trovare d'accordo, mai ci può trovare consenzienti. Non è che Gesù non sa questo, però intanto dice a Pietro: ti ho fatto l'elogio per la rivelazione che hai avuta, ma in questo pensiero che ti oppone alla rivelazione di Dio, io non ti consiglio, ma ti e neanche ti esorto, ma ti do una bella sventagliata, va, ci faccio un bel cicchetto, come si dice. Ma anche qui, dove sta il rimprovero di Gesù a Pietro? Ed è esattamente quello che viviamo noi. Cioè, quando noi ci ribelliamo al fatto che, stiamo all'immagine di Pietro, che il Messia deve soffrire, vuol dire che noi stiamo suggerendo a Dio cosa è meglio fare. Quando Gesù mette sull'attenti, mette al suo posto Pietro, è come se gli dicesse: non ho bisogno che tu mi sia davanti, so già dove devo andare io. Sei tu che non sai. E tu devi starmi dietro per realizzare quello che davvero hai percepito come rivelazione di Dio. Quello stare dietro è esattamente l'obbedienza alla parola, che noi in teoria abbiamo, ma quando c'è il male, cioè quando c'è la passione da subire, noi cambiamo posizione, ci mettiamo davanti e vorremmo suggerire a Dio. Quante volte, perdonate se prendo un po' in giro, ma ci siamo dentro tutti fino al collo, quante volte le nostre preghiere si riducono a questo? Signore, il tuo mestiere non lo sai fare bene, te lo dico io come devi fare, così, così e così. Spessissimo le nostre preghiere si riducono a questo. Allora, questa preghiera può essere passibile della rivelazione di Dio? È impossibile. Ma se non avviene questa rivelazione, il nostro cuore sarà mai contento? No. E questo è il nostro dramma. Noi rifiutiamo una cosa, perché immaginiamo che debba essere in un certo modo, e restiamo vuoti. Ma per avere la cosa che desideriamo, ci dispiace passare di lì. Detto in soldoni, la situazione che tutti viviamo è questa. Allora, comprendere... diciamo la spiegazione di questa parabola credo che sia essenziale per intuire dove deve passare, diciamo, il nostro cuore per poter da una parte custodire la rivelazione di Dio e dall'altra accettarla esattamente come avviene, non come vorremmo noi. Allora, la domanda pertinente rispetto al male è come convivere con i malvagi. Non è invece l'altra, perché ci sono i malvagi. I servi nella parabola, quelli che dicono ma da dove viene la zizzania? Al padrone non interessa tanto questa e dà una risposta evasiva. Un nemico ha fatto questo, ha una risposta evasiva. Perché al padrone interessa che lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. Cioè al padrone interessa che tutto cresca. Perché a Dio interessa che mentre cresce il male e il bene, il male non è atterrato, tutti e due crescono, perché? Ecco, si tratta di entrare in questo perché. Se il cuore non coglie qualcosa di questo perché, è difficile che poi, quando ci sarà il male, possa rispondere nell'atteggiamento evangelico. Potrei fare questa domanda. Cosa sta dietro alla volontà del padrone di lasciar crescere insieme zizzania e grano? Perché è su quella volontà che i buoni potranno misurare la loro bontà, condividendo la pazienza del padrone verso tutti. Questa parabola è raccontata come un'immagine del regno dei cieli. Allora, il regno dei cieli, come la parabola illustra, sta nello splendore di quella pazienza condivisa con Dio. E siccome dopo il racconto della parabola della zizzania c'è quella della senape e del lievito, allora, per mostrare come la pazienza, poi spiegherò cosa si intende per pazienza, come la pazienza abbia un impatto straordinario nella vita dei cuori, Gesù racconta la parabola della senape e del lievito. Da una realtà minuscola deriva una potenza straordinaria. Il regno dei cieli è questione di fede. Fede come fiducia nei sentimenti di Dio. Tutte le espressioni, il regno dei cieli è simile a cosa paragonerò, quando Gesù parla così, Gesù vuole squadernarci l'orizzonte della fede in Lui. La liturgia, quando deve proclamare questo brano, l'abbina al capitolo 12 del libro della Sapienza, dove la questione di fondo è: perché Dio non toglie di mezzo i malvagi? Perché Dio lascia spazio al male? L'allusione è che quando Dio ha voluto castigare gli egiziani, diciamo, no? Perché lasciassero partire il popolo, ha fatto morire i primogeniti. E nella tradizione si è sempre pensato: perché ha voluto salvare gli altri? Non poteva eliminarli tutti, così almeno non ci sarebbe più stato un nemico per Israele. Dietro questo pensiero, no? C'è, ma Dio è paziente con tutti. E l'espressione è: Dio ha compassione di tutti perché tutto può, e chiude gli occhi sui peccati degli uomini perché aspetta il loro pentimento. E poi aggiunge: con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Da cogliere è: con tale modo di agire. A cosa si riferisce? È riferito all'indulgenza e alla mitezza con cui Dio, che è dotato di forza onnipotente, agisce verso gli uomini e li giudica. E quando l'autore sacro deduce che da quel modo di agire il giusto deve amare gli uomini, tutte le volte che nella Scrittura e anche nel Vangelo c'è deve e necessario, intendete quella linea, quella prospettiva, quell'indicazione non potrebbe venire dalla ragione dell'uomo. Il deve è l'esito divino della vita umana, è ciò che svela la dimensione divina nel vivere la vita umana. Ora, la dimensione divina per l'uomo è esattamente la misericordia di Dio, è la sua indulgenza, la sua mitezza. È quello che già in questi giorni ho detto, no? Quando si proclama Dio pieno di misericordia, lento all'ira e ricco di amore, no? Che rivela la manifestazione di Dio al Sinai dopo il peccato del vitello d'oro. Allora, la deduzione è questa: Dio non toglie di mezzo i malvagi perché sono oggetto della sua pazienza, affinché i giusti possano rivelare ai malvagi la forza di Dio, che non rinuncia al suo amore solo perché l'uomo lo disattende, e i giusti saranno tanto più giusti quanto più faranno risplendere la potenza di amore paziente di Dio. Ecco perché giusti e malvagi vivono sempre insieme, ma non è soltanto una persona malvagia e una persona giusta, anche in noi giustizia e malvagità vive sempre insieme. Non esiste un'azione buona che sia totalmente e radicalmente buona, come non esiste un'azione malvagia che sia totalmente e radicalmente malvagia. Si è sempre mescolati. L'immagine che la parabola suggerisce è come se l'uomo fosse un campo di battaglia dove sono in azione forze contrapposte, Dio e il diavolo. L'esito è scontato, prevarrà Dio, ma, e questo è il nostro problema, è vero che il regno di Dio prevarrà, è vero che il regno di Dio è reale, ma non è manifesto. Noi non lo vediamo. E siccome non è manifesto, non è così semplice vedere questa volontà di pazienza di Dio. L'indicazione che deriva poi da Gesù, dalla sua vita e dal suo insegnamento è: all'uomo giusto il malvagio non interessa per il giudizio che spetta a Dio, ma per la segreta provvidenza che comporta. Noi non siamo disposti ad accettare questo fino in fondo. Ma provate a pensare. Nello sviluppo della civiltà umana, l'uomo come è progredito nel senso di una, diciamo, percezione più integra della sua umanità, nel modo di vivere in maniera più, più profonda, no? Più umana la sua umanità, è sempre e solo a contatto con la sofferenza. Cioè, quando c'è una sofferenza, e in questo caso il malvagio che ti causa una sofferenza, quando tu nella tua umanità subisci violenza e non rispondi con violenza, vuol dire che fai, diciamo, conduci la tua umanità a diventare ancora più profonda e ancora più larga proprio per vincere il male. Cioè il male ha la provvidenza di far crescere il bene. Senza male il bene non cresce. Non è la giustificazione del male, ma è il fatto che è la logica della vita umana. Vale a dire, là dove il male imperversa si acuisce la sofferenza, ma chi accoglie la sofferenza degli altri permette alla propria umanità di splendere. Solo così il mondo è passibile della rivelazione del regno. E se il malvagio non viene meno, perché Dio usa pazienza con lui, è perché il bene risplenda nella scoperta di nuove dimensioni di umanità. Ed è questo che fa presagire la presenza di Dio con noi. Questo vale a tutti i livelli. Per esempio, parlo a voi donne. Ci sono pochi uomini, quindi parlo a voi donne. Come fate a sapere se una persona vi vuole davvero bene? Dovrei fare la domanda a chi si innamora. È inevitabile, la garanzia viene solo dal fatto che l'altro è disposto a soffrire per te. Non è mai nella generosità dell'amore che ti dà, perché potrebbe dire, finge, nella sofferenza no. Non posso accedere ad altre cose, ma Vi riporto due. Sono due aneddoti. Uno è raccontato in mille modi, ma la sostanza è questa. Allora, siamo in una bettola e ci sono due russi che stanno sgolando vodka a tutto andare, Ivan e Sergei. Hanno già bevuto un bel po' di bottiglie e uno mesce sempre all'altro, no? A un certo punto, sbronzi, uno dice all'altro, Ivan, mi vuoi bene?
Certo.
Giù. Dopo un po', Ivan, mi vuoi bene? Certamente. Giù. E poi, la terza volta, no? Ivan, mi vuoi bene? E Sergei si arrabbia. E gliene dice di tutti i colori, spacca tutto, vorrebbe spaccargli in testa la bottiglia. E l'altro risponde, ma se mi vuoi bene, perché non sai che cosa mi fa male? Sono raccontini, ma sono molto indicativi. E l'altro è questo, ve lo leggo perché lo rovinerei solo con le mie parole. Siamo nell'ambiente della tradizione ebraica hassidica nel 1700, in centro Europa, dove le comunità ebraiche vivevano in una grande povertà, ma era nato un movimento di devozione intensissimo, chiamato il movimento dei Hassid. Non so se voi avete mai letto i detti dei Hassid, che è come fossero i detti dei padri del deserto, no? Nella nostra tradizione. E ci sono dei raccontini veramente illuminanti, proprio a questo proposito. Quando ho detto, questo qui è la spiegazione perfetta della parabola della zizzania. Il giovane Sussia, era al servizio di un grande maestro. Era un giorno in casa del suo maestro, il grande Rabbi Ber, quando un uomo si presentò e lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in un'impresa. Ma Sussia, vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si adirò e lo rimproverò dicendogli, come può uno come te, che ha commesso questo o quel misfatto, ardire di presentarsi al cospetto di un santo, suo maestro, senza vergogna né desiderio di penitenza. L'uomo se ne andò senza dire nulla, ma Sussia si pentì subito di quanto aveva detto e non sapeva cosa fare. Allora il suo maestro, che lo conosceva bene, lo benedisse, che d'ora in poi egli vedesse negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a Sussia non poteva essergli tolto da nessuna parola d'uomo, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa, e di questo faceva pentimento. Quando i rabbi raccontava questo, poi dopo è diventato un famoso rabbi questo Sussia, aggiungeva, se noi tutti fossimo in questa disposizione, il male sarebbe già annientato e la morte distrutta e la perfezione raggiunta. Ed è vero, perché è esattamente quello che ha vissuto Gesù da innocente, caricandosi dei nostri peccati. Di questo rabbi si racconta anche un'altra cosa, che vi leggo, che poi commenterò al pomeriggio.
Massimo Dani non lo trovo.
I nostri saggi ci hanno lasciato questa massima che non riusciamo a comprendere, ed è questa, che l'uomo deve lodare e ringraziare Dio per il male come per il bene e accoglierlo con la stessa gioia. Anche per noi questo fa problema. E il Rabbi dice: andate a domandarlo a Susia, sempre a questo personaggio. Loro vanno e fanno la stessa domanda. Questo rabbi si mette a ridere. Avete proprio trovato la persona giusta. Dovete rivolgervi a qualcun altro e non a uno che come me non ha sofferto male nella sua vita. Ma quelli sapevano che la vita di Susia, dalla nascita fino a quel giorno, non era altro che miseria e patimento. Allora compresero che cosa voglia dire accogliere la sofferenza con amore. Neanche si rendeva conto di quello che doveva patire. Noi siamo distanti 100.000 chilometri, ma concludo con questo. Quando nei detti dei padri del deserto si narra di persone che hanno fatto la scelta di vita solitaria e quindi da vivere con, in modo, come dire, molto aspro, no? Cioè con pochissime cose, facendo tanti digiuni, con continue preghiere, eccetera. Poi si ammalavano. Ammalandosi, primo, non puoi più stare da solo, hai bisogno di altri. Due, non ce la fai più ad andare a pregare insieme agli altri. Tre, non puoi più tenere tutte queste, come dire, ascesi, diciamo, chiamiamole spinte, no? E uno di questi, pieno di zelo, una volta che si è trovato poi in malattia, è caduto in una, noi diremmo, in una depressione totale, e i suoi compagni hanno avvisato l'Abba di andarlo a trovare. Lui va e questo si lamenta con lui che la sua vita non ha senso, perché tutto quello che ha creduto di fare adesso non lo può fare. Che senso ha? E il Rabbi gli dice: quando tutti i comandamenti vengono meno, e dove c'è malattia non c'è nessun comandamento da osservare, e questo lo capiamo benissimo, ne resta uno solo. Secondo voi qual è? La? E quando avete un mal di pancia solenne pensate di amare Dio? Oh, state coi piedi per terra. Questo Abba dice solo un comandamento: ringraziare. Se voi siete capaci di ringraziare, comunque, in quel comandamento c'è tutta la vostra fede, c'è tutto il vostro amore, c'è tutta la vostra dedizione, c'è tutta la vostra devozione. Ma se non si è capaci di ringraziare, noi, anche se diciamo sopporto, accetto, sotto c'è un rimescolio, no? Invece il ringraziare è, secondo questi due raccontini che vi ho fatto, ed è esattamente il mistero del malvagio o il male, no? Alla provvidenza di far esaltare il bene senza nessun interesse. Quando il cuore è toccato lì, allora è nella dimensione evangelica stabile. Se no, noi siamo, un po' entriamo e un po' usciamo, o meglio, entriamo qualche volta e siamo sempre fuori. Credo che sia più giusto dire così. Va bene, il pomeriggio poi continuerò.